Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Parola del Signore.
C'è una parola che è echeggiata nelle letture e che oggi vedremo soprattutto sul volto e negli occhi dei nostri bambini: la gioia. E nel Vecchio Testamento, prima lettura, la gente cerca gioia. Nel Vangelo gli angeli dicono che annunciano gioia. Ecco, quindi vorrei anch'io farmi voce angelica per voi e invitarvi a quella gioia profonda che viene dall'aver trovato una situazione solida, stabile, che dà senso alla nostra vita. Non deve essere la gioia del panettone, né la gioia di un bel bicchiere di vino, tutte cose buone, ma deve essere la gioia che viene dalla possibilità di guardare negli occhi le persone che sono con noi e di sentire che c'è in noi una speranza che orienta tutta la vita e che risponde a tutte le nostre domande. Non è facile. Allora la comunità cristiana medita i grandi fatti della vita di Gesù. Noi oggi festeggiamo Gesù. E quale Gesù festeggiamo? Festeggiamo quello che la seconda lettura, la lettera agli Ebrei, ci ha detto, cioè Dio, che è sempre stato vicino al suo popolo e gli ha parlato in molti modi, a un certo punto ha preso la decisione più importante. Ha deciso che non bastava più inviare profeti, ispirare buone idee, ma ci voleva la sua presenza a condividere in tutta la nostra vita. E allora il Verbo Eterno, la seconda persona della Trinità, si fa uomo. Detta in latino è molto bella: verbum caro factum est. Chi ha i capelli bianchi se lo ricorda, che lo recitavamo così la preghiera dell'Angelus. Et habitavit in nobis, cioè il Verbo Eterno si è fatto carne, è diventato un uomo come noi e ha messo proprio la sua abitazione in mezzo a noi. E questo gli apostoli quando l'hanno capito? Non certamente alla nascita, non c'era presente nessuno di loro. L'hanno capito nel momento in cui Gesù è morto sulla croce ed è risorto. La morte ci parla della sua umanità, la risurrezione ci parla della sua divinità. Davanti a questo fatto sconvolgente di un uomo che muore come moriremo tutti noi, ma che risorge nella pienezza della vita con il suo corpo, immediatamente gli apostoli esplodono con l'aiuto dello Spirito Santo nella testimonianza di dire: oh, finalmente Dio è qui presente in mezzo a noi, nella persona di Gesù. E allora fiorisce nella comunità cristiana il racconto di tutte le cose che Gesù ha fatto, di tutte le cose che Gesù ha detto, e poi vanno a cercare anche però le sue origini. Chi studia i Vangeli ha scoperto che prima hanno raccontato la passione perché li aveva impressionati, e soprattutto la risurrezione. Poi adagio adagio hanno raccolto i racconti delle sue guarigioni, delle sue parabole, e poi sono andati a interrogare Maria, a chiedere: ma all'inizio com'è stata la vita di questo uomo Dio? E nascono i due racconti dei Vangeli. Stamattina abbiamo letto il racconto direi più poetico, più vicino a noi anche, è quello di San Luca, ma c'è un altro racconto che è quello di Matteo, un po' più organizzato a far capire come le grandi profezie del passato sono diventate una realtà nella persona di Gesù. Allora anche noi andiamo a rileggere il Vangelo che il bravissimo diacono Roberto ci ha proclamato, lo rileggiamo con la fede di chi però non ha davanti un bambino, ha davanti Cristo risorto con i segni della sua passione. Ecco, questa è l'immagine di Natale. Gesù risorto. Vado a ricercare la sua origine, la sua nascita, e lo faccio con le parole di San Luca, che non vuole raccontarci la cronaca, ci vuole raccontare che già allora, quando Gesù nasce, è già presente una piena umanità, ma è già presente una piena divinità. Io immagino l'avvenimento come Maria l'ha raccontato San Luca e come San Luca ce l'ha un po' trasferito. Allora, da una parte c'è l'imperatore Augusto, vuole contare i suoi abitanti per fargli pagare le tasse, ovviamente. Allora fa un censimento e San Luca dice: ma come si fa a censire, cioè a contare le persone che sono al mondo e a non contare la persona principale, che è Gesù? Allora inquadra la nascita di Gesù proprio in questo avvenimento, dove Augusto, l'imperatore, era chiamato salvatore del mondo, e quasi quasi lo mette in ridicolo. Lui, il salvatore del mondo, è stato capace soltanto di fare qualche legge, di evitare qualche guerra, ma poi il mondo è rotolato come prima. E invece in quella povertà che è descritta con tenerezza, e vi ricordate anche Francesco d'Assisi come si è ispirato alla tenerezza del presepe, è San Francesco che ha inventato il presepe, ed è bello che qui stamattina su questo altare ci sia un presepe che viene niente meno che dall'Africa, dal Ruanda, cioè dove la fede ormai si è sparsa in tutto il mondo e tutti celebrano la gioia di avere nella nascita di Gesù la presenza di un Dio che salva. Allora San Luca ci racconta che Giuseppe ha preso sua moglie, la sua sposa Maria, e sono andati nel paese d'origine, quindi da Nazareth a Betlemme, lì dove era nato anche il profeta, il grande re Davide. E proprio lì loro stanno in attesa della nascita di Maria. La poesia vorrebbe che sono arrivati proprio quel giorno. No, certamente non erano così sprovveduti. Giuseppe e Maria erano a Betlemme, dove c'erano i loro parenti, nelle loro povere case, abitavano nelle grotte. C'erano delle grotte naturali che ci sono tuttora, si vanno a visitare, è molto bello. E in queste grotte il freddo della notte non si sente molto, perché come sempre la montagna protegge dalle intemperie o dai salti di temperatura. La grotta è fresca di giorno ed è tiepida di notte, e anche gli animali vengono portati in queste grotte, per cui nasce il bambino, non c'è la corrente elettrica, si va con le candele. Dove lo mettiamo? Nel posto, direi, più tranquillo, sollevato da terra, la mangiatoia, dove il fiato degli animali scalda quel bambino. Ecco, sentite la poesia, ma anche la realtà dei fatti, di un'accoglienza molto bella e fraterna di tutti i loro parenti che accolgono la nascita di questo bambino. Ma a questo punto, se questa è l'umanità di Cristo, irrompe la luce della divinità. E allora San Luca, per farci capire che quel bambino che è nato non è un bambino come tutti gli altri, ma è Dio stesso che ha deciso di farsi uomo per poter dialogare con ciascuno di noi, allora arrivano gli angeli, i ministri di Dio, che vengono cantando una frase molto bella, un'espressione che deve diventare anche l'ideale della nostra vita: pace in terra e gloria a Dio. Vedete i due elementi di nuovo: l'umanità a cui Gesù viene a dare una risposta definitiva, ma anche l'onore di Dio, che è la sostanza di questo annuncio. Allora in quel momento il Vangelo ci sta dicendo: vedi, la povera umanità era nelle tenebre, nel buio della notte, ma quando Dio ha mandato suo figlio a diventare uomo come noi e a dare la sua vita per noi, a quel punto una luce risplende e ci fa capire qual è la dignità della persona umana. Allora qui ci sono, direi, tutte le poesie, i canti di tante persone, di tanti pittori, di tanti poeti, che hanno detto: ma com'è possibile che Dio, che è l'assoluto, la perfezione, totalmente pieno di felicità, di gioia, di tutte le cose più belle, possa diventare una povera creatura umana così piccola, così debole, che ha bisogno di tutte le cure? Allora San Luca ce lo sottolinea: questo è il vero volto di Dio. Papa Francesco stanotte, nella omelia della celebrazione che ha fatto San Pietro, lo metteva in evidenza. Se noi vogliamo scoprire il volto di Dio, cioè chi è Dio per noi, qual è il suo atteggiamento nei nostri confronti, ecco, dice, andate a vedere questo bambino che ha bisogno di tutto, ha bisogno delle cure umane, ha bisogno delle attenzioni umane. Un Dio fragile, debole, non un Dio che ha il volto dell'imperatore romano, anzi un po' di più, quindi è potente, ha l'esercito, è un giudice terribile. Ecco, dice il Papa, tutte queste cose non fanno parte dell'annuncio del Vangelo. Gesù si è presentato nell'umiltà della natura umana, si è fatto uomo per farci capire qual è la nostra dignità umana che lui ha assunto. E allora qui scopriamo davvero che dopo Cristo, ed è interessante quando dico dopo Cristo, perché voi sapete che da quel giorno si comincia una storia nuova, tanto che noi contiamo gli anni proprio a partire da quel momento, quando l'Eterno, il Verbo di Dio, la parola eterna, si è fatta uomo, è diventata creatura umana. E da quel momento la storia cambia, perché finalmente sono in grado di capire qual è la mia dignità di uomo, di persona umana. Perché sono stato chiamato all'esistenza? Per vivere 100 anni e poi morire? Per avere dei soldi e poi non aver più niente? Per avere dei piaceri umani e poi finire in una tomba? Allora ecco la grande risposta che il Natale ci dà. La natura umana assunta da Cristo è una natura umana che è abitata da Dio. Ognuno di noi è stato chiamato all'esistenza perché Dio potesse venire nei nostri cuori ad abitare e a darci la sua dignità. Se mi chiedete com'è composta la nostra persona umana, io devo rispondere che ho un corpo, ho un'anima, ma soprattutto ho lo Spirito Santo che abita in me, e che prepara anche questa povera creatura umana, che pure è fragile, che pure commette peccati, che pure direi è legata alle contingenze della vita terrena, questa persona umana, arricchita dalla presenza del Signore, è destinata a vivere per sempre. Allora, l'annuncio non è che è nato un bambino, di bambini ne nascono tanti e ringraziamo il Signore. L'annuncio è che in quella natura umana è presente Dio stesso. Allora comincio a capire la mia vita, la mia persona, la mia storia, la mia meta finale, dove andrà a finire questa nostra esistenza. È questa la parola che dà gioia. È, per dirla nel greco di allora, euangelion, buon annuncio. Da questa parola euangelion è venuta fuori la parola Vangelo. Allora la parola Vangelo vuol dire: io ti do una notizia importante, qui c'è un uomo vero nato dal grembo di Maria, ma che nello stesso tempo è Dio vero, e mi dice che la mia vicenda umana è simile alla sua. La natura dei nostri genitori ci ha dato questo corpo, ma lui, con la forza dello Spirito Santo, ha messo dentro di noi una vita immortale che va maturando di giorno in giorno sotto l'influsso della grazia, con l'aiuto dello Spirito Santo, fino al giorno in cui anche noi, come Cristo, risorgeremo per vivere per sempre nella gioia e nell'amore. Allora il Natale non celebra la tenerezza di un bambino, ma celebra la bontà infinita di un Dio che diventa bambino per poter portare noi a diventare grandi come Lui. È uno scambio, dicono i padri della Chiesa, uno scambio meraviglioso. Lui che è Dio si fa piccolo, si fa uomo, perché noi che siamo piccoli e uomini possiamo diventare Dio come Lui. Questo è il grande annuncio della speranza cristiana. Se questo è l'annuncio, la nostra vita dovrebbe cambiare completamente. Dovremmo prendere coscienza, allora, che noi abbiamo questo grande dono di sapere che Dio è l'Emmanuele. La parola Emmanuele vuol dire Dio con noi, ma certo, Dio presente nella nostra vita. E se Dio è presente nella mia vita e faccio la scelta di credere, allora nasce la speranza. La speranza di quella meta meravigliosa dove tutto quello che sto vivendo avrà una, direi, un risultato finale, avrà un adempimento che qui in terra non può avere. Amiamo delle persone, bene, cioè, verrà il momento in cui le ameremo perfettamente. Abbiamo dato la vita a dei figli e li guardiamo con tenerezza, verrà il momento in cui li ameremo per l'eternità nella pienezza della vita che Dio ha dato a loro. Allora questa grande speranza, che qui comincia il nostro cammino, ma che termina nella perfezione di Dio, diventa la forza per vivere nella carità, per vivere nell'amore, per prendere sul serio le situazioni umane. E allora il Papa stanotte dice: guardate chi ha scoperto per primo la divinità di Gesù, dei poveri pastori. E perché Luca ha messo in scena questi pastori? Perché i pastori erano la categoria più malfamata dell'epoca, vivevano con gli animali tutto il tempo, si comportavano un po' come fanno gli animali, e era loro proibito entrare nel tempio, non dovevano neanche metterci piede, tanto erano, direi, inadatti agli occhi della gente. E Gesù cosa fa? Gesù si rivela immediatamente all'ultima categoria dell'umanità. Oggi, nella sua incarnazione, io penso che Gesù si presenterebbe davvero a tutte le persone senza lavoro, senza speranza, senza una casa, senza una patria, senza la speranza di poter mangiare oggi, senza la speranza di vivere. Ecco, Gesù andrebbe a presentarsi a tutte queste categorie per farci capire che la sua presenza nella nostra storia umana non è una presenza da mettere in una chiesa a pregare, ma è una presenza che vuole impegnarci in una pace, pace in terra, in una pace che può nascere solo dalla giustizia, dalla condivisione dei beni, dall'amore per i poveri, dall'attenzione al più debole, dalla solidarietà, tutte realtà umane che stiamo perdendo dal momento in cui abbiamo buttato fuori Dio dal nostro modo di pensare, di ragionare. La società che ci circonda sta festeggiando il Natale gozzovigliando più degli altri giorni alla faccia dei poveri che muoiono di fame. Non è questo il cristianesimo. Il cristianesimo è proprio l'annuncio della dignità di ogni singola persona, fin dal grembo materno. Nessuno deve toccare la vita. Caino, dov'è tuo fratello? Ecco, Gesù è venuto a rivelarci che anche l'ultimo, anche il reietto della società, ha la dignità di figlio di Dio come l'ha avuta lui incarnandosi nel seno di Maria. Allora il Natale diventa luce davvero nelle tenebre di una mentalità pagana che ci dice qual è la nostra meta finale, qual è la realtà che viviamo, la presenza stessa di Dio e l'impegno che ognuno di noi deve avere di realizzare nella concretezza dei suoi gesti l'incarnazione di Gesù che vuol salvare ognuno dei suoi figli per portarli tutti insieme nella gioia. Allora vi faccio un augurio sincero, affettuoso, da portare a tutte le vostre, ai vostri cari, alle vostre famiglie. Ecco, l'augurio di essere sempre coscienti che Dio è con voi, che è con noi, vive nei nostri cuori, è in casa nostra, vuole la dignità della nostra vita. Portiamo a tutti questo annuncio e facciamo in modo di vivere come Maria, quando, essendo piena di Spirito Santo, portava Cristo nel suo grembo e dovunque andava portava questa benedizione. Cioè, io vi auguro e auguro a me di poter essere gravidi, incinti della presenza di Cristo, in attesa che si riveli nella pienezza della gloria e che questa nostra vita trasmetta a tutti la nostra speranza, la nostra fede mediante i gesti dell'amore. Non è facile, ma abbiamo la presenza del Signore che ci sostiene, che ci guida.